Nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccoci qui alle 9:08 minuti, c'è un Leonardo Manera on fire in questo lunedì.
Guarda, meglio che non dica, perché stavamo parlando di quello che succederà questa settimana in trasmissione e io non voglio dire cosa succederà, perché ma è veramente mi sono un po' caduto le braccia. Non dico il motivo perché non sarebbe educato. Però sai, quando ti cadono, siamo educati solo le braccia.
Ma se non dici il motivo, è inutile, allora non parliamone.
Mi viene voglia di abbandonare lo studio subito.
Leonardo Manera sostiene di essere un po' boicottato nelle sue proposte di ospiti in trasmissione. Ecco, questo è un po'...
Sì, no, così sembra...
Vabbè.
È un eufemismo, ma il problema, non diciamolo.
Ostacolato.
Comunque, guarda, mi viene voglia di abbandonare lo studio.
No.
Abbandono lo studio.
Come Garosa.
Abbandono lo studio.
Vabbè, è venuto a trovarci anche Andrew Spannaus. Fresco di premio. Attenzione, Leonardo, tu sei fresco di premio in questo weekend?
No.
Io no. Paolo Corleoni in regia? No. La redazione? Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Lespoli? No.
Premio Antonio Russo, ma per podcast, quindi devo condividere con Alessandro Milan, chiaramente.
Vabbè, ma
podcast, tanto,
che premio
tanto,
è?
Tanto l'assegno se l'è tenuto lui.
Mi era dato un premio economico in denaro?
Ma sicuro, almeno 100.000 euro.
Sì, certo, sì. Certo.
Dollari.
Adesso vi offro un nuovo tablet qui dentro.
Di che premio si tratta?
No, raccontiamo, Antonio Russo è stato un grande inviato, morto in Cecenia.
Radio Radicale,
no?
Sì, nel 2000. È morto appunto in Cecenia, un premio per reportage di guerra.
Ucciso,
quindi ovviamente io che vado in giro per tutte le guerre ho ricevuto questo premio.
Sì, cioè come americano che porta in giro le guerre.
No, l'hanno voluto, cioè per la, come parlo degli Stati Uniti, della geopolitica mondiale, e quindi siccome hanno istituito la sezione podcast. Comunque è stata una cerimonia molto bella, sono stati giornalisti intraprendenti di me che hanno preso il premio, è stato molto carino. Poi il ricordo di Antonio Russo.
Giusto.
Insomma, di chi va in queste zone di conflitto terribili nel mondo e documenta tutto.
Sì. E allora è lunedì, come potete sapere.
Io devo ancora digerire quello che ho mangiato sabato sera, quindi
molto bene.
Oggi sarò assente praticamente. Cioè, sono qui col corpo, ma siccome ero a Medicina, dove c'è una trattoria, ristorante.
Ti avranno dato allora anche. Cioè, dopo la
devo
cena.
Dire che si mangia molto bene.
Sì.
Si mangia forse uno dei ragù migliori che ho mangiato in vita
insieme
mia.
A quello di tua mamma.
Sì, però quelle sono tagliatelle al ragù tipicamente bolognesi, ne ho fatto una scorpacciata lì a Medicina, dovevo fare lo spettacolo sabato, e non ho ancora digerito.
Molto
poi
bene.
Ho mangiato anche del vitello tonnato.
Sì, ma è tutto interessante.
Però anch'io vengo da un weekend di cene pesanti, infatti sono arrivato appena in tempo qua, perché sto soffrendo ancora.
E voi cosa ne pensate? Qui ci stava bene Salvini. Dai, Paolo Corleoni, parti! E oggi è anche un giorno di festa.
Così ti voglio, DJ, svegliati!
Giustamente dicono, alzate la webcam di Andrew. Andrew viene prova a parlare.
Sono stato spostato. Sono stato spostato dall'altra parte.
È stato decapitato.
Io mi sono messo qui apposta perché sapevo che lì sarei stato decapitato.
Abbassati, siediti.
No, però adesso vi posso bloccare io a Manera, però aspetta, vediamo. Fammi vedere.
Siediti.
Ecco.
Sì, in video la telecamera di Andrew lo propone senza testa. Va bene. È festa oggi. È Columbus Day!
Columbus Day!
Ma che cavolo è?
Columbus Day, il giorno in cui Cristoforo Colombo scoprì l'America. Ma in realtà il Columbus Day è il 12 ottobre, ma noi siamo molto pragmatici, quindi spostiamo a lunedì, così non si perde la festa.
Aspetta che è intervenuta DJ Lucchetti.
E facciamo il 3-day weekend.
Beh, guarda, DJ Lucchetti con un...
Ecco,
veramente
vediamo,
tecnico.
Mi si vede. Oh! Ok.
Bastava quindi
spostarla.
Io pensavo fosse tutto
Sì, ma adesso,
automatico.
Sì, adesso è stata alzata, ma come tu ben sai, poi tende a riabbassarsi. Quindi tra pochi minuti si riabbassa, meno anche di pochi minuti.
Io dovremmo
minuti.
Chiamare una persona che sta lì così.
Bisogna che Radio 24 assuma un addetto che tenga la telecamera sollevata.
Vabbè.
Ma io sono woke, come sai benissimo. Quindi negli Stati Uniti c'è il grande polemica sul Columbus Day in questi anni.
Perché
Colombo? Perché portò un disastro, certo. Portare via gli schiavi. Insomma,
gli indiani nativi americani, dillo,
hanno
Leonardo.
Fatto uccidere genocidio degli
indiani
nativi americani.
Che tutti leggano questo libro, Seppellite il mio cuore, Val Ni, giusto? Tu non lo conosci perché tu sei un imperialista americano.
Scrivi i miei libri.
Racconta
degli altri.
Racconta tutta la saga del popolo dei nativi americani fino all'ultima battaglia, insomma, dalla parte dei vinti.
Ma anch'io ne ho scritto su questi qua, sulla vera politica americana nella storia verso i nativi americani, capire chi ha fatto disastri e chi invece voleva avere un rapporto migliore.
Vabbè,
l'hai letto? No,
No. Colombo, insomma, non piace più. Ah, abbiamo letto, c'è un nuovo studio che dice che è spagnolo. Spagnolo ed ebreo, hanno trovato del DNA, hanno fatto uno studio. D'altronde mi dicevano che in Portogallo pensano che sia invece portoghese. Insomma, ognuno.
Ma però spagnolo e ebreo in quel periodo, quindi gli spagnoli lo cacciarono, per quello che lo mandarono in America, perché gli ebrei non andavano molto bene in Spagna.
No. E comunque, Cristoforo Colombo, ci rubano anche Cristoforo Colombo. Allora, per quel che riguarda l'America, avete sentito il giornale radio, c'è stato, pare, il terzo tentativo sventato, questa volta, di uccidere Donald Trump, nel senso che è stata fermata una persona, Van Miller, di un gruppo cittadini sovrani di estrema destra,
che però sarebbero vicini a quelli che hanno fatto l'invasione di Capitol Hill.
Sì, chi sarebbe?
Cioè, sarebbe un pro Trump questo signore.
Sì, sì. E sarebbe scritto sì, pro Trump, però voleva uccidere Trump.
Ma no, lui dice di no. Non è che voleva uccidere.
L'ha trovato.
Era lì con un fucile, una pistola, aveva una finta tessera della stampa. Ma quella, insomma, è facile. Anche qui, quante ce ne sono?
20
giornalisti.
Però lo sceriffo dice è stato sventato un terzo attentato. Insomma, si vedrà.
Ma sarà una montatura, dai.
Sarà una montatura. Molto bene. Va bene. Allora, oggi abbiamo tante tematiche da affrontare. La questione della guerra è sempre in primo piano. Ma Leonardo, cioè, ti sei fatto sfuggire l'occasione davanti a Andrew Spannaus di fargli notare chi hanno dato il premio Nobel per la pace? I sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki.
Eh sì, ma perché l'origine di tutto è lì, insomma, no?
Ma come
l'origine di tutto?
Di tutto quello che è successo dopo, sono gli americani che hanno sganciato queste bombe. E quindi è inutile.
Basta, ma lo dice anche con una certa più che amarezza, cattiveria in questo caso.
Gira e rigira, no? Gli sceriffi del mondo sono quelli che hanno causato tutti i problemi che sono arrivati dopo, lo sceriffo qui anche Spannaus.
Eccolo là.
Quindi sei d'accordo con quelli che vogliono far fuori i presidenti perché sono cattivi?
No. È così, c'è poco da fare. Comunque va bene.
Va bene. No, l'attualità internazionale la conoscete, sempre estremamente drammatica. Allora, Israele dice di fatto ai caschi blu dell'ONU in maniera molto secca di spostarsi, perché l'intervento militare per combattere contro Hezbollah nel sud del Libano deve essere fatto, se c'è qualcuno in mezzo, si rischiano con le cosiddette vittime collaterali. Dall'ONU ovviamente dicono no, non è che si può dare ordini. Questa cosa in America, visto che l'ONU sta lì, dopo tutto, come viene?
Beh, l'ONU non è particolarmente popolare in America. Quando cioè a livello politico, nessun politico dice no, dobbiamo affidarci tutte alle Nazioni Unite, come sentite in Europa. Cioè, perché in realtà in Europa affidarci alle Nazioni Unite significa non lasciare fare all'America, no? Quindi in America è visto come invece una sorta di passo verso il governo mondiale, quindi è più cosa deve fare l'America. Poi, chiaro, qualcuno parla dell'ONU, eccetera, ma è un internazionalismo che non trova grandissimo spazio.
Sì.
in America?
No, allora, io penso, da giorni ho letto con molta attenzione un reportage di Paolo Giordano che ha introdotto questo aggettivo sul Medio Oriente, dicendo che è un dibattito ormai visto dall'Occidente corrotto, perché ognuno porta avanti, scrive Paolo Giordano, le ragioni degli uni e totalmente dimentica le ragioni degli altri. E invece evidentemente le ragioni ci sono e i torti ci sono da ambo le parti. Dopodiché anche la questione dell'UNIFIL, cioè la missione dei caschi blu in Libano, avevano come uno dei compiti quello di garantire la sicurezza del sud del Libano, restituendo quel territorio al governo libanese. Non mi sembra che questo sia accaduto. Cioè, Israele dice dopo 20 anni e continui attacchi, c'è stato anche uno ieri, adesso levatevi, che facciamo noi?
Di Hezbollah, sì. Chiaramente, che c'è l'idea era di che il governo libanese, l'esercito deve gestire, invece c'è Hezbollah che fa la parte del leone lì.
Qual è la soluzione? Qualcuno dice, allora quale sarebbe la soluzione? Io non la so, cioè non ce l'ho, nel senso che, non so, tu Leonardo sai, no, una soluzione.
Io penso che, insomma, ci sono poi anche dei dati di fatto, che oltre 40.000 morti, ci sono i morti israeliani e quant'altro, lo sappiamo, e lo si dice sempre come premessa, no? 7 ottobre, eccetera. Poi ci sono 40.000 morti civili, oltre 40.000 dall'altra parte, che vengono sempre di solito messi alla fine. Se c'è un attentato, se c'è un razzo di Hezbollah che cade in Israele, se è caduto in Israele, ha provocato qualche ferito, qualche morto, eccetera. Lo si dice sempre in modo con molta enfasi. Alla fine dici, su Gaza continuano i bombardamenti, 40 morti, 50 morti.
Mila.
No, dico comunque, per volta, dopo arrivano a 40.000. Okay. Certo.
Noi andiamo in Libano perché ritroviamo con piacere Misbah Dab, ex parlamentare, presidente dell'ONG Izdihar. Buongiorno Misbah Dab, eccoci.
Buongiorno Alessandro Milan, buongiorno a tutti.
Allora, questa situazione, ormai se non sbaglio un terzo del Libano come territorio è stato, come dire, travolto da questo appello dell'esercito israeliano di dire spostatevi, no? Spostatevi dal sud, perché altrimenti non rispondiamo della vostra sicurezza. In Libano questa è vissuta come un'invasione o come un'operazione speciale? Come viene descritta?
No, lo viviamo come vittime collaterali, come lo diceva lei. Noi siamo diventati una piattaforma di confrontazione tra iraniani e israeliani. Gli iraniani hanno deciso di continuare a battersi, hanno annunciato una guerra di logorramento contro Israele, dunque l'esempio di Gaza c'è. A Gaza dopo un anno possono sempre mandare dei missili, dire che abbiamo guadagnato, siamo presenti, però 40.000 morti e Gaza distrutta. Dunque abbiamo da una parte l'Iran che ha deciso di continuare a combattere Israele e poi gli israeliani che fanno una guerra brutale. Dunque hanno annunciato che svuoteranno o bombarderanno dei villaggi interi, dunque facendo scappare tutti gli abitanti del sud. Dunque una catastrofe. Quello che c'è da fare, sfortunatamente, lo Stato libanese dovrebbe dire all'Iran che ha un'influenza nel Libano, che questa influenza, per mantenerla, bisogna cambiare politica, bisogna cercare di lavorare su un cessato di fuoco piuttosto che usare il Libano come piattaforma, perché non è normale che un governo libanese non dice all'Iran che non può accettare di vedere una distruzione sistematica di tutti i villaggi nel sud. Sì. Il problema nostro è che i politici che sono nei posti chiavi, dunque come gestito il Libano, è un'alleanza tra gli armi illegittimi di Hezbollah e i politici, la corruzione locale politica libanese, dunque che coprivano, davano legittimità alla presenza di Hezbollah, che in contraparte controllava tutte le istituzioni libanesi, securitarie, amministrative, pure anche giudiciarie. Noi dopo 4 anni non sappiamo ancora non abbiamo fatto l'indagine su come è stata come ha fatto sull'esplosione di Beirut con sì. tutti i morti, una città intera.
Sì, sì, davvero incredibile. C'è un paese in cui c'è una una guerra tra due di fatto stati che non sono che non sono il Libano in sé.
E il popolo, cioè la popolazione, ho chiesto a un mio amico inviato che sta lì in questi giorni, ma la popolazione appoggia a Hezbollah? Questa è la grande domanda. Se avete questo appunto lo stato, la politica.
Non penso, però... non penso che appoggia Hezbollah, perché, però sicuramente la gente non simpatizza con Israele. Però appoggiare Hezbollah come resistenza, come usare il Libano, è diventato tutto trasparente adesso. Si vede che Hezbollah, che aveva tutte quelle capacità, che parlava dell'unità dei fronti, che voleva liberare Gerusalemme, eccetera, quando ha iniziato la guerra a Gaza non ha fatto niente, e ha continuato ha iniziato dopo una guerra un po' organizzata. Dunque Hezbollah finalmente non ha più la simpatia della gente, ma la gente bisogna dividere tra Hezbollah e la comunità che era gestita da Hezbollah. Ci sono sciiti libanesi che sono adesso spaventati, a ragione, e che non sono rassicurati anche dalla parte dei altri gruppi. Donc non c'è un'agenda nazionale libanese che cerca di includere tutti a questo livello.
No, in questo momento il Libano è vittima, insomma.
Ma nella parte del Libano che è controllata da Hezbollah ha anche una funzione in qualche modo amministrativa, anche in qualche modo di stato sociale, o è un'organizzazione comunque soprattutto quasi esclusivamente militare in quelle zone del Libano?
No, Hezbollah si è organizzato tutta una struttura parallela, perché il paese qui scrolla sotto una crisi economica da 4 anni senza niente soluzione data dal governo. Non abbiamo avuto un piano di sicurezza o di save per salvare, di salvaggio,
sì.
Salvataggio. Dunque Hezbollah è rappresentato da deputati, è rappresentato da ministri, ma in più di tutto questo ha organizzato tutta una struttura bancaria, sociale, eccetera, che lavorava in parallelo all'istituzione libanese ufficiale, che sono poco a poco diventate smantellate e svuotate, dunque non hanno più presenza. Dunque Hezbollah era, no, certi dicono Hezbollah è lo Stato dentro lo Stato, ma infatti lo Stato vero è diventato Hezbollah, strumentalizzando tutti i politici nei posti chiavi e mettendo la mano sulle istituzioni libanesi. Questa è una cosa che noi diciamo da parecchio tempo. La soluzione è di sì, prego.
No, vorrei fare una domanda, Miss Badab, sull'Unifil, sui caschi blu. Sì. Cioè, sono per molti analisti stati un fallimento. Ricordiamo che i caschi blu non possono ingaggiare militarmente, devono segnalare se da parte del Libano partono razzi, li devono segnalare al governo libanese, cioè se ci sono armi di Hezbollah, se ci sono armi, e dall'altra parte devono segnalare se Israele fa quello che sta facendo. Ma come vengono visti? Come dei militari utili oppure no?
Ma infatti rappresentano la politica internazionale che non era capace di implementare queste risoluzioni che concernano il Libano. Dunque la 1559, la 1701, normalmente dovevano controllare loro la zona, ma la realtà sul terreno era diversa e hanno dovuto giocare questo ruolo di controllare quello che passava da una parte all'altra, e con la sapienza di tutti i governi dal mondo. Dunque noi abbiamo passato anni così. Hezbollah costruiva una struttura militare sottoterrena in presenza della comunità internazionale, che non poteva fare niente, sì, perché sì. Non c'era una decisione di fare granché.
Allora dico solo all'ascoltatore che ha sempre questo atteggiamento: e quindi gli sparano addosso? No, io a chi scrive sui miei social: e quindi è giusto sparare? Li banno su, cioè le persone che scrivono "e quindi" e mettono loro frasi attribuendole a noi, li banno subito in radio, non li posso bannare. Quindi non è che giusto sparare per questo ai caschi blu dell'ONU, ci mancherebbe.
Ma devono rispondere gli italiani?
In teoria il ministro Crosetto adesso ha detto: e se rispondessimo noi militarmente, succede un bel guaio. Mi sbadab.
Sì, è vero. Dunque, per questo, perché non c'è una grande decisione politica, però sinceramente noi sentiamo qui nel Libano una simpatia grande a tutti questi soldati venuti dappertutto nel mondo e che hanno la stessa angoscia che abbiamo di non avere una protezione a questo livello.
Sì, comunque la sensazione è che Israele abbia deciso di far da solo, di muoversi autonomamente, cioè, almeno fino a quando
non sensazione, spostatevi.
Sì, no, nel senso che fino a quando probabilmente non verrà eletto il prossimo presidente americano, Israele se ne frega di quello che viene detto e lui va avanti per la sua strada. Di fatto l'impressione è questa.
La questione dell'Iran.
Prego.
La questione dell'Iran, però, se lei diceva prima bisogna dire all'Iran no, che noi non siamo gli strumenti per fare la guerra a Israele, però anche in Iran abbiamo la Guardia Rivoluzionaria no, che organizza queste cose e lo Stato un po' diverso. Sembra evidente che almeno a livello alto dello Stato non vogliono la guerra aperta con Israele, però stanno un po' in mezzo, no?
Ma l'Iran fa un gioco doppio. Da una parte ho sentito, come tutti, le dichiarazioni del presidente dell'Iran, molto piacevole, dicendo che gli americani sono dei amici, che vogliono fare la pace, non vogliono la guerra, eccetera. Ma dall'altra parte gli ufficiali iraniani qui parlano di questa guerra di logorramento. Dunque, quando si parla all'Iran, io parlavo almeno della posizione che dovrebbe prendere il governo libanese, che di dire che non può accettare di entrare in questa dinamica che causa la distruzione di tutti i villaggi del sud del Libano con la brutalità che può usare Israele questi giorni, perché tutti sappiamo che come lo diceva lei, forse perché non c'è ancora un presidente o perché la comunità internazionale non è capace, ma non ci sono limiti. Dunque la brutalità intera e le minacce sono là, e dall'altra parte gli iraniani e israeliani si parlano e noi paghiamo il prezzo. L'Iran fa nel Libano la politica seguente: i guadagni sono per noi e i prezzi pagate voi.
Eh sì, questo è drammaticamente vero, cioè pensare a tutti i libanesi che sono vittime due volte, no? In centro a uno scontro che di fatto non in teoria non li riguarda personalmente, non li riguarda come Stato, però di fatto Hezbollah si è insediato da anni lì nel sud e quindi scontano questa tragedia.
E l'espressione, mi viene da dire che è l'espressione peggiore che si possa immaginare del termine razzismo, cioè dove persone più deboli, vasi di coccio, vengono fatti morire per gli interessi altrui. Questo succede a Gaza, questo succede nel Libano.
Sì, e infatti Hezbollah ha messo la mano sul paese per due ragioni, dicendo che per poter creare o lavorare o fare un'economia in questo paese bisogna creare un equilibrio di terrore con Israele e creare una struttura deterrente che non permette ad Israele di attaccare il Libano, dicendo che l'esercito libanese è debole. Infatti l'esercito libanese non ha ricevuto abbastanza armi dalla parte della comunità internazionale per creare questa struttura capace di muscolosa, diciamo, che può tenere le frontiere. Adesso si parla di cambiamenti, ma quelle due ragioni che Hezbollah teneva per controllare il paese, per avere la priorità di mettere la mano su tutto, non esistono più, perché anche se israeliani non invadono il Libano sul terreno, ma siamo bombardati tutti i giorni, pure questo è un'invasione, sono dei villaggi interi che sono distrutti. Dunque sinceramente bisogna trovare una dinamica diplomatica per uscire di questo e per non arrivare a un momento dove si metteranno d'accordo iraniani e israeliani e noi pagheremo il prezzo forse una terza volta.
Allora, noi intanto la ringraziamo ancora e ci risentiremo. Grazie Ms. Badab, davvero.
Grazie
dal Libano. Grazie, ricordo la sua ONG Izdihar in Libano e Molti chiedono: ma cosa serve UNIFIL? È nata nel 78 all'interno delle guerre, poi l'idea è quella di, era quella alla nascita, di monitorare, controllare il cessate il fuoco dopo la guerra Israele-Libano. Poi ci sono state altre guerre, sono state implementate con la risoluzione 1701 altri scopi, insomma, in quello di controllare che ci sia una pace. E infatti, se uno deve vedere i risultati,
infatti,
dovrebbe dire:
è nato nel 78, è stato un decennio, gli anni 70, ancora di grandi utopie.
Eh sì, ma se uno dovesse,
che
se uno
poi
dovesse
sono
vedere...
miseramente, no, spesso fallite, esatto. E anche questa è fallita malamente.
Ma l'idea è, se ci sono dei truppe lì, allora non spareranno, però Israele non rispetta questa idea,
sì,
qua.
Sì, da una parte Hezbollah,
Hezbollah, sì,
tra l'altro gli israeliani, oggi c'è un reportage di Davide Frattini sul Corriere della Sera, insieme all'esercito israeliano nei boschi proprio a controllare tutti i tunnel, uno trovato a 200 metri dalla base, una delle basi UNIFIL, con gli israeliani che dicono: ma come è possibile che a 200 metri abbiano costruito un tunnel e non se ne siano accorti quel dell'UNIFIL?
Se ne sono sicuramente accorti, ma non poteva fare come gli anziani che erano lì a guardare i cantieri. Perché dice: no, non possiamo fare niente, stiamo qui e guardiamo.
Il nostro Leonardo Manera è straordinario, gli Umarell del Libano. Può fare una risata anche su questo, anche se non dimentichiamo la tragedia. Gli Umarell del Libano, no, non so se la prendono bene. Vabbè, dai, andiamo in pubblicità.
Nessuno, 100 Milan.
Per me la trasmissione è al top quando c'è Milan, Manera e Spanhausen.
Speriamo di arrivare finalmente a selezioni americane, che ci togliamo dalle palle almeno tutte queste scaramucce tra Trump, la Harris, tutte le varie montature che sentiamo arrivare dagli americani.
Non vi lasceremo in pace.
manca poco. Oh, io sono un po'. Ce n'è un altro?
Sì. Buongiorno, signor Milan. Io sono Giorgio Orlandini. Le chiedo di chiedere al signor Spannau cosa vuol dire Phony Baloney. Le assicuro che non è una parolaccia, ma è interessante. Le
Phony
ripeto,
Baloney.
Phony Baloney.
Vai, vai.
È un bel detto, Baloney, che viene da Bologna, cioè dalla Bologna. Baloney vuol dire che quando hai detto cose non vere, stupidate. Quindi Phony Baloney, tu racconti qualcosa che non è vero per niente. È un modo simpatico di dire that's Baloney.
Un cacciaballe.
That's Baloney. Quindi senza offendere tutti i bolognesi, la Bologna, Bologna.
Certo che anche questa è un'espressione di razzismo.
Baloney.
Cioè deriva da Bologna, Bologna, quindi.
Perché è un miscuglio di tante cose. Cosa,
cioè,
c'è dentro la Bologna?
I bolognesi sono dei cazzari.
No!
Sì, questo vuol
ma
dire.
Ma no, l'insaccato,
sì.
No? È un misto
di robe,
di...
non si sa esattamente cosa c'è. Questa è l'idea americana.
Ah, della mortadella.
Mortadella.
Mortadella, sì, la Bologna.
Allora, io
no,
sono un po'...
avevo capito proprio Bologna come città.
No.
Sono un po'
Bologna.
Offeso, sono un po' offeso perché tra gli innumerevoli ingressi in conti correnti a controllare non ci sono, non c'è neanche Sio Bonetti, Leonardo Manera, non c'è anche Andrew Spannaus. Parliamo della vicenda dell'impiegato di Intesa San Paolo che di Banca Intesa che insomma
una vita tristissimo questo signore, devo dire, passa la vita a entrare nei conti con... non si può immaginare una vita più misera, no, e triste di
gli
questa.
Gli ultimi sono Gianni Morandi, Celentano, Belen Rodriguez, Mancini, quando era CT della Nazionale, Flavia Franzoni, c'era moglie di Prodi, Fini, Gianfranco, Gelmini, Fitto, ma avete visto Roberto Bolle, la Meloni, la sorella, e poi ci sono 300 ingressi a una persona che dicono ma chi è 300 per una persona sconosciuta, pare fosse il suo commercialista. Sergio Rizzo,
ciao, buongiorno.
Buongiorno, noi abbiamo detto siamo un paese di spioni,
sì,
siamo un paese di controllori.
No, non ci sono neanche io comunque.
Non ci sei, sei sicuro? Ma chi lo sa, forse...
Pezzo di sì.
Pezzo di sì.
Penso, anche perché lì ne trovano poco, come dire,
vabbè,
nei miei conti, vabbè.
Che dobbiamo dire? Questo scandalo politico, certo, quando ci sono i nomi di ministri, primi ministri, bisogna sempre fare attenzione. Però qui si va anche nello spettacolo, nello sport.
Sì, però io sarei anche molto attento a drammatizzare questa cosa. Cioè, secondo me loro stanno, governo intendo, stanno commettendo un errore abbastanza grosso, perché cioè, drammatizzare una cosa del genere senza sapere che cos'è prima. Cioè, tu dai l'impressione, intanto dai l'impressione di un governo che non sa controllare neanche, diciamo, le informazioni sensibili, e quindi diciamo che è vulnerabilissimo da questo punto di vista, no? È già la seconda volta, se non la terza addirittura.
Qui
no?
Però, qui però è la questione della sicurezza è in capo alla banca, immagino, no? Che
dovranno... Sì, ho capito, ma tu perché devi drammatizzare questa cosa senza sapere se questo qua l'ha fatto perché è un giocherellone oppure l'ha fatto perché... ovviamente oggettivamente
magari fa comodo per dare una sensazione di assediamento, no? Di essere
appunto
sì magari è una scelta politica di dire siamo circondati eppure noi
è
siamo virtuosi.
Di Sallusti,
Meloni l'ha detto, detto sono la più dossierata d'Italia.
Sì ho capito, ma sai, cioè ormai il mondo delle banche dati è così vasto e variegato, per fortuna aggiungo, Che si può, come dire, che chiunque lavori in un luogo piuttosto sensibile può tranquillamente entrare e verificare e vedere, curiosare, no? Questo te lo dico perché già anni fa, quando feci l'inchiesta sulle pensioni d'oro, come ci arrivai a quelle pensioni? Ci arrivai perché c'era uno che è all'INPS che mi guardava le cose. E
questo ce l'avevi già raccontato, c'è un impiegato infedele ha fatto la fonte, ora è scomparso.
Sì, ed è legale questo?
Sì, non c'è più. No, certo, infatti poi lui fu processato, eccetera. Però voglio dire, alla fine venne fuori che non era una come dire, un disegno, un complotto, no? Ai danni di questi personaggi o comunque del governo. Allora non ci fu nessuno che gridò allo scandalo, sì, perché c'era, perché, o che fece come si chiama, una drammatizzazione eccessiva di quella vicenda lì che diventò pubblica.
No, lo fece, tu dicevi, per una sorta di revanche personale, cioè,
esatto,
aveva un'invidia sociale verso chi aveva più soldi.
Sì, invidia sociale o comunque dice anche un approccio ideologico discutibile per certi aspetti, ma comunque che rivelava la realtà di un mondo, quello della previdenza, che era talmente pieno di privilegi che sarebbe stata una follia non intervenire, e non si è mai intervenuti poi in realtà.
Tra l'altro, comunque, scusa, io devo fare io una correzione, cioè non è che Coviello sia entrato 300 volte nel suo commercialista, no, era Coviello che faceva il commercialista di una persona e gli è entrato Coviello 331 volte per controllare, evidentemente gli ha fatto una fattura. Questo
Beh, però, sì, che il mio commercialista è in grado di fare pagamenti da mio conto.
È un paese abbastanza molto strano anche sul discorso della trasparenza, no? Perché oggettivamente, cioè, i dati patrimoniali dei politici dovrebbero essere tutti pubblici, no? Quindi
anche il conto,
sì. No, il conto no, però sai, quando c'è il dato patrimoniale comunque ti dice tante cose, no? Ti dice qual è il livello, come dire, di tenore di vita di un politico. Però ho fatto questo accenno perché proprio recentemente mi è venuta in mente una considerazione curiosa su come questo paese utilizza il concetto di trasparenza. Cioè, noi abbiamo fatto una legge, Monti fece una legge, credo Monti poi diventò operativa con Letta, se non ricordo male, che è il decreto legislativo 33 del 2013. Questo decreto legislativo prevede che oltre ai politici o comunque chi ha incarichi pubblici debbano essere evidenziati anche i dati patrimoniali dei parenti fino al secondo grado di parentela, no? Però aggiunge qualora questi diano il consenso, per cui
beh,
cioè, tu fai
invasivo.
Una legge che dice che anche i parenti fino al secondo grado, cioè sì, il padre, madre, figli, devono dare. E dopodiché però nella stessa legge dici vabbè, però se non danno il consenso
per il nostro Andrew Spannaus, no? Che è qui americano, dice è invasivo,
un po' invasivo
tutto ciò.
Fino al secondo grado, familiari, sì. Fino al secondo grado, insomma. Magari non c'entrano queste persone.
Sì, ma la contraddizione era dire esatto, se poi se non danno il consenso, no, allora è come non.
Perché non la fai questa legge? Allora faccio questo accenno perché in realtà è significativo. Nel senso che, per esempio, abbiamo assistito ad alcuni esponenti del nostro governo che per liberarsi di presunti conflitti di interessi hanno ceduto alle società i figli. No, questo ci sono stati dei casi. Allora, ma se tu poi non mi fai vedere i figli, che beneficio, come dire, di riflesso possono avere dall'attività politica del padre o della madre? Ho capito, allora che senso ha? No?
Sì, sì.
Cioè, voglio dire, è un controsenso questa cosa. Non la fare per nulla una legge.
Sì, secca.
A me invece hanno colpito e colpiscono le parole di Giorgia Meloni, che parla di questi gruppi di pressione che vorrebbero condizionare. Lei ne parla, però poi non fa i nomi, non dice chi sono. Ecco, secondo lei è una cosa che dovrebbe esplicitare, nel senso che parlare così è un po' generico, no? È fumoso.
Sì, sì. Se avesse degli elementi, magari sarebbe anche opportuno, ma siccome non ha degli elementi concreti, perché se no non farebbe quelle dichiarazioni, forse è meglio che quelle dichiarazioni non le faccia. Cioè, il tema della drammatizzazione di questi fatti, no? È un tema che si presta a tante interpretazioni. Cioè, può essere una cattiva gestione della comunicazione, sì, può essere, come avete detto fino a poco fa, insomma, il fatto che, diciamo, sia la conferma che questo governo, questo gruppo, questo potere oggi che è in mano al paese si senta accerchiato. Può essere pure che ci siano anche delle, come dire, degli equivoci, come dire, nel senso che magari questo qua è veramente sto coviello, io non so, non conosco in modo approfondito la vicenda, se non per averla letta sui giornali, ma potrebbe essere anche, come dire, un giocherellone, no?
Sì, potrebbe essere anche, qualcuno lo definisce come un curioso.
Una vita solitaria, non ha nessuno.
Altri dicono proprio pettegolo, non lo so, ci sarà un'indagine. No, ma il concetto è anche con chi ci scrive, ma se controllano il mio conto, chi se ne frega, male non fare, paura non avere. Ho capito, ma perché uno deve sapere se sul conto magari sono abbonato a DAZN, a Sky, perché quanto pago di bolletta, quanto pago di gas,
magari qualcosa di più personale,
o qualcosa anche di più personale, se ho fatto una spesa, come dire, su questioni mie, no? Lì c'è tutto, se ho pagato una fattura per una visita medica, dopo si sa allora se ho qualche problema, cioè sul conto corrente c'è tutto, ci sono dati veramente sensibili. Comunque noi ci dobbiamo fermare, ringrazio Sergio Rizzo e dobbiamo andare al traffico, vediamo se ci saremo anche noi nelle prossime spiate, vedremo.
Nessuno, 100 Milan. You got wings and legs, you got amazing hair, you got wings on your fingers and your hands on bed, you got a place on my tongue, name on my song, I got your bones on my breast, cause you're the only one. Ooh, you ask the pleasure, you make me act when you're gone, you make me fall in love, and I'll dash your capsule, the song you try, feel my teeth in your bone, till your head is my home.
Senti come canta. Senti come canta, dai Andrew.
Sì, Michael Jackson, no.
Io non riesco mai a capacitarmi. Ma tu capisci qui cosa sta dicendo? Le parole? Cosa dice?
Ma questi sono inglesi, hanno un po' un accento un po'
non
così.
Non li capisci, vedi, no, che non li capisce, no, lo sapevo, gingle, nessuno. Ride,
no, ma sono delle parole
capisce,
inventate.
Nessuno capisce I'll i testi delle parole.
Gingle ride.
Cosa vuol dire? Non lo sa, lo sapevo.
Questo è David Bowie, per cui.
No, nessuno capisce le parole delle canzoni in inglese.
Sì, ma hai colpito come la pioggia.
È vago.
No, beh, cioè, questo lavoro.
È poesia.
Cioè, di tutte queste parole mi hai colpito come la pioggia.
Questi poi, questi.
Non, perché tu parli sopra, come faccio
dice
a capire?
Dice come costui è David Bowie. Questo lo capisco anch'io, sta tastiera. Allora, no, chiudiamo la prima ora per raccontare che, insomma, oggi Milena Gabanelli e Giuseppe Sarcia sul Corriere della Sera spiegano come si vota negli Stati Uniti. C'è una puntata di That's America su questo. Cioè, io ho letto il titolo, primo sottotitolo, sulla scheda di voto non compare il nome di Harris né di Trump. Ma come? Ho detto... Ma cioè, partiamo così con un errore marchiano. Ma
intanto non ascoltano uno nessuno 100 Milan, perché sì, ne abbiamo parlato.
Ci hai mostrato
in
la
diretta,
scheda?
In diretta abbiamo fatto vedere la scheda elettorale dove c'è scritto elettori per Kamala Harris, elettori per Donald Trump.
Non
ma
solo,
certo
ci sono,
che
anche,
compaiono i
ci
nomi.
Sono anche i vicepresidenti.
Ma sì.
E poi ci sono, ricordiamo, altri candidati. Ma come? Cioè esordiscono, sulla scheda di voto non compare il nome di Harris e Trump. Ma come? Cioè, parti così con un errore.
Ma scusa, a questo punto io di chi mi devo fidare?
No,
più di Milena Gabanelli o di Spanhaus?
Ci ha mostrato la scheda elettorale.
Ma non lo sa, perché io diffido di lui.
L'ha fabbricata.
Ma sì, noi diffidiamo di te anche, perché non ti facciamo toccare la nostra
Guarda
scheda elettorale.
Guarda che vado a spiare nel tuo conto corrente, stai esatto, attento. Che ho degli amici Guardi. Potenti dentro Intesa San Paolo.
Giornale Radio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Lasciarsi senza un avvocato solo gioia, ma considera che tutto può finire. Lo sai che mi deprimo, ma con stile. Il DJ da una radio dice che fa bene cantare, ma chi ha mai saputo cantare? Considera che tutto può fiorire, ma in fondo stare insieme questa sera cos'è? Una manciata di stelle davanti a questo disordine.
È la solita storia, se rilascia dichiarazioni non dovrebbe rilasciarle perché il premier non c'ha prove, se non le rilascia le dichiarazioni viene subito colpevolizzato. Queste sono le trappole di una sinistra che io ormai, che prima ero di sinistra, non la sopporto più.
Sensi di colpa da eliminare. In Italia siamo così talmente spioni che riusciamo a vedere i ministri e tutti, però non riusciamo a vedere gli evasori e ce li becchiamo sempre.
Considera che tutto può finire, lo sai che mi deprimo ma con stile.
Sì, buongiorno a Alessandro, diciamo pure a Manera, e good morning Andarino speak Spanish. Senta, una question per lei, ma Travaglio ha detto che voi degli Stati Uniti non avete una storia, ma lei che cosa risponde, signor Spicchiaspano?
È vero.
Poi Manera non va poi votato, Manera va malmenato.
Malmenato.
No, è vero, dai, sei coraggio, digli è vero anche a questa seconda parte.
Oggi ho una gamba che mi fa male. Quindi.
Si è fatto riconoscere subito.
Eccolo qua, l'uomo senza storia.
C'è, non mi ricordo, no. C'è un video che abbiamo fatto, un video un po' di mesi fa, di Travaglio che dice questa cosa, che io rido e poi rispondo.
Ma è vero, no. Adesso,
beh, come no, se non avrete abbiamo, certo la storia, no, degli...
da parte della democrazia più vecchia del mondo.
Ma ho capito,
io vi
ma
dico,
siete nati nel 1776.
Quando vuoi, noi abbiamo una storia che chiaramente grazie a quella europea, anche ovvio, oggi Columbus Day, vi accogliamo, però in realtà abbiamo una gloriosa storia. Guardate, guardate Washington DC, ci sono tutti i palazzi, sono fatti come i templi greci e romani. Guardate la cultura negli,
ma
Stati
infatti,
Uniti,
niente,
la
noi, gente, e noi che... l'ascoltiamo pure, gli diamo,
ma infatti,
gli teniamo bordone.
Quando ebbe successo la pop art, no? Andy Warhol rifaceva la zuppa Campbell e gli altri oggetti di grande consumo in Italia, ci fu la pop art italiana, in particolare un signore che si chiamava Tano Festa, che disse agli americani: voi fate la pop art con i prodotti di consumo perché non avete storia. E lui invece fece la pop art italiana citando Michelangelo, per esempio, cioè citando la nostra cultura, la storia italiana, che è tutt'altro rispetto a questa vostra americana.
Lunga, è più lunga, va
solo
bene.
Solo consumo.
Sì, però,
hanno anche delle cose belle.
Devo dire, io da
l'invenzione
arbitro
di Miss Universo.
Io da arbitro mi metto in mezzo e devo dire che oggi Andrew ha segnato. Guarda che così cadi. Sta pericolosamente ballando sulla sedia, che ha un trespolo, pigli una craniata pazzesca. Allora, devo dire che Andrew Spanauso ha segnato un 1-0 nei confronti di Leonardo Manera, perché Leonardo l'ho accusato di razzismo per la questione di Bologna, della Bologna,
cioè la mortadella Bologna.
E un ascoltatore ci ha detto: ma guardate che per esempio si dice l'oro di Bologna per dire che è un oro falso.
Carmen.
Ah, una
bravissima, sì, allora.
Sì, però poi abbiamo
oro di Bologna,
che...
anche voi in Italia dite che quelli di Bologna
sì,
sono falsari.
Sì, no, però poi abbiamo scoperto che a Genova, no, dicono
l'oro di
Nizza per dire oro falso.
Per Bologna pare che nasca da un artigiano bolognese, tale Francesco Raibolini, che faceva oggetti in argento, li ricopriva d'oro, ed è qui l'oro.
A Predappio dicono oro di Salò, lo sappiamo, bah, quindi.
Vabbè, questa...
Comunque era buonissimo, le tagliatelle al ragù che ho mangiato l'altra sera erano veramente straordinarie, all'Osteria di Medicina. Se passate dalle
non
parti
si fa
di...
pubblicità, dove esattamente?
Se passate appunto dalle parti di Bologna, andate in questa cittadina che si chiama Medicina, che sì, è vicino però a Castel San Pietro, e andate allo Osteria di Medicina, dove sono specializzati in tagliatelle al ragù, buonissime.
Vabbè, no, 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 non
ma
è
veramente.
Non si dovrebbe fare pubblicità, però è Osteria.
Credo che sia Medicina uno dei posti in assoluto migliori dove ho mangiato le tagliatelle al ragù.
Non si fa pubblicità, è in via Canedi 32, Osteria di Medicina. Allora, torniamo a bomba sul sistema elettorale, perché prima ho detto, ma come? Il Corriere della Sera scrive che nella scheda elettorale non c'è il nome né di Harris né di Trump né degli altri candidati. Balla, c'è e come?
C'è.
Cioè
si vede,
come...
si vede, lo troverete sui social in questi giorni.
Ma anche scrittrice, un'ascoltatrice ci ha scritto dicendo: ho appena votato, evidentemente cittadina italo-americana come te o americana, e ha detto c'è il nome, cioè assolutamente ci sono i nomi.
Sì.
Però
tra, ci sono anche degli altri candidati, no? Di tutti?
Sì,
o
sì,
solo dei due principali?
No, no, ci sono, c'è l'elenco.
No, voi siete un po', ma sì, perché in America è così, no?
Sì, ma
vengono
no,
considerati
no,
solo,
tutti
ci sono. Quanti sono i candidati che si presentano
allora,
quest'anno?
Allora, dipende da stato a stato. In Virginia io 1, 2, 3, 4, 5, 6
6
e poi puoi fare write in, puoi scrivere il nome di qualcuno, puoi scrivere Leonardo Manera,
no,
e loro devono
come
comunque registrare
come quando si vota
questo
da noi Presidente della Repubblica, tu
devono
puoi mettere il nome che preferisci,
sì, però votate in 600 per Presidente della Repubblica, noi...
Però la grande accusa è questa: visto che si vota appunto non direttamente il presidente, ma si votano i grandi elettori stato per stato, lo sappiamo, poi lo spiegheremo, poi ascoltatevi That's America, ascoltatevi la puntata
con
su
gioia,
come si vota.
Però non come ha detto
no,
lui, non ascoltate l'Alza America.
Si votano i grandi elettori e quindi non c'è il voto diretto, vergogna, la più grande
però,
democrazia.
Però questa
mondo.
domanda, allora, la domanda su perché avete due vecchi, vi ho già sistemati.
Sì, ce ne hai tolto uno.
No, vabbè, quello vi ho già spiegato, insomma, guardate anche voi quando, cosa succede quando avete i giovani in politica, quindi, e poi valutiamo. Ma invece non avete l'elezione diretta, perché voi in Italia avete le elezioni dirette del Presidente del Consiglio?
Anche questo è vero.
Beh, di fatto sì, ormai.
Beh, no, di loro, fatto anche sì. Loro
ma
di
figuriamoci,
fatto, allora.
Se, non
fatto
piace, sì. Se non piace il capo del partito vanno a prendere
gli
un altro, Giuseppe Conte.
No,
Giuseppe
no,
Conte.
Sicuramente, dai, la vicenda
bisogna
Conte,
fare una coalizione.
La vicenda quindi, Conte doccia.
Allora,
proprio.
Il punto, e poi viene fatto fuori, si prende un altro, perché voi avete una democrazia parlamentare diversa.
Senti qua, ma
l'America...
Rispondi, adesso gli rispondo a tono anch'io.
Ma l'America, questo è, siamo nel 1787 che si scrive questo documento. Quanti paesi avevano l'elezione diretta del capo di Stato? Ma nessuno. Assolutamente nessuno.
E neanche voi.
Infatti. Quindi questo era, infatti era un, c'era un grande dibattito. Alcuni dicevano no, il congresso deve eleggere il capo e altri già...
Nessuno, scusa.
Ma già che qualcuno...
Beh, non è vero. Il Pelle Rossa che voi avete sterminato.
Avevano il presidente.
Sì, facevano delle elezioni molto democratiche, sì. Si riunivano nel TP... e decidevano insieme, certo era un po' diverso, però
ma c'era chi votava per posta con i segnali del fumo come in America
anche,
oggi
perché no,
sì.
Gli specchietti, ma è anche de ridere quelli che ha sterminato.
Punto, leggi Rivincita, il mio libro, e vedrai cosa è successo.
Attenzione, Rivincita, diamo l'appuntamento, attenzione, ci sarà anche Leonardo Manera, mi ha detto eccezionalmente stasera.
No, non...
come no, adesso ti ritiro.
Ci contavo,
sono con mio figlio io stasera.
Ma porta, vabbè, anche lui.
Ma no, poi... non vuole.
Vabbè.
Allora verrò a Brugherio a fare una presentazione a novembre.
Vabbè. Stasera alle ore 20:45, adesso i dettagli li sa bene Andrew, io inizio la frase. Stasera alle ore 20:45, guarda che prende tempo, a Sesto San Giovanni, la mia città natale.
Sono stato coinvolto in una grande presentazione, un evento stasera, parliamo delle elezioni americane.
Dall'ex sindaco di Sesto, figlio del primo sindaco del dopoguerra, quindi insomma...
Ah, un personaggio importante, conosce bene Alessandro Milan, accolgono un americano con una locandina bellissima, un po' comunista mi ricordo, un po' di sinistra.
No, no,
ma questo va bene perché io sono ecumenico e sono contento. A 20 giorni dalle elezioni americane, chi vincerà tra Kamala Harris e Donald Trump?
Chi lo
dov'è
sa?
Che è?
Siamo in via San Denis 102 al Circolo
Arci,
Nuova Torretta. Stasera alle 20:45, se volete, Andrew Spanhauser farà una grande rivelazione, perché svelerà in anteprima, lui ha dei dati anche da...
Perché
fonti
l'ho visto quando lavoravo in banca, ho trovato, esatto. Sì, la...
chi vincerà le elezioni americane? Tra l'altro ho scoperto che in Michigan, che è uno degli stati chiave, anche leggevo i pastori afroamericani, cioè i pastori della chiesa, sarebbero spinti a votare Trump, cioè
qualcuno. Si parla moltissimo del voto dei uomini neri, in questi uomini afroamericani in questi giorni, perché Trump sta guadagnando un pochino. Però fammi concludere la cosa però sulla l'elezione del presidente americano. Quindi nel fine Settecento l'idea di considerare, solo considerare il voto popolare era una grande innovazione. Quindi hanno fatto un compromesso, hanno detto no, eleggete questo nuovo gruppo, una sorta di grande consiglio, e poi loro decideranno. Quindi all'inizio era meno popolare di quello che è oggi. Oggi di fatto quando vai lì da elettore devi votare per il tuo candidato. Invece all'inizio era un po' un misto tra una cosa parlamentare e una cosa popolare.
Lezione di democrazia, il politologo Andrew Speaker Spanhauser. Vabbè,
comunque io non posso più andare alle presentazioni dopo che l'ultima volta Alessandro Milan mi ha fatto tenere fuori dai suoi scagnozzi.
Ma no,
sì,
ma
che
no,
non mi hai fatto entrare. Ti ricordi?
Ma cosa ti ricordi? Che non
c'erano
è vero?
I tuoi due buttafuori.
Ma cosa
no.
Stai
ma com'è?
Dicendo?
Adesso ne sì.
Vabbè, io ti tiro anche una penna.
Ricordo
dai.
Bene io.
Il
guarda,
traffico.
Quell'episodio sgradevole.
Manera non va poi votato. Manera va malmena.
Uno. Nessuno. 100 Milan.
Voglio la Miriam! La Miriam in video! Oh.
Alessandro, ti preoccupi di Leonardo, perché gli dici attento che cadi, ti prende una craniata, sei carino e protettivo, e lui ti attacca continuamente.
Lo so.
Ma non capiscono che sei una brava persona.
No, non lo capisce. No, non lo capiscono. Lei sì lo ha capito, signora.
Mi dico come sarebbe andata a finire.
È caduto.
Se io fossi caduto. Lui
avrei interrotto subito la trasmissione.
Si sarebbe attivata una grassa risata.
Avresti
sghignazzato.
Ma guardate il video.
Cioè, è il classico, no, che finge di, ma poi quando succede l'inconveniente,
allora,
sghignazza.
Diciamo, se una volta accertato che tu stavi bene,
allora si può ridere.
Vabbè, in quel caso sì, perché
io avrei aspettato il segnale di per te ridere.
Avresti sghignazzato già mentre stavo per cadere, in quel breve attimo.
No, perché fai il personaggio, pensiamo che sia una cosa fatta apposta.
Allora, ti smentisco, perché già l'hai fatto a casa mia, se ti ricordi. Io ho una sedia d'ondolo, lui si è buttato con grande veemenza, l'ho fatto anch'io una volta sulla mia sedia d'ondolo, il contrappeso era dalla parte sbagliata, o meglio, era girata, anch'io sono caduto, e una volta...
Ha sghignazzato già mentre stavo cadendo, prima di toccare terra.
Non è vero, ho detto Leo, tutto a posto.
La sua preoccupazione era fare il video mentre cadevo, questa era, e mentre ero a terra.
Per metterlo su
Instagram. Aspetta, rifà.
No.
Togliere subito il passaporto statunitense a Spanaus, perché sapeva di andare dai comunisti e ha fatto finta di niente.
Stasera.
Vai in un circolo arci, cosa ti aspetti? Spanaus.
Vabbè, stasera lo accoglieremo nel nostro Sesto San Giovanni con, non so, l'inno sovietico, queste cose così. Va bene, 10:23 minuti, dai, io voglio salutare, torna con noi Leonard Berberi, giornalista del Corriere della Sera. Buongiorno Leonard, eccoci qui.
Buongiorno a voi.
Perché vogliamo parlare di, beh, insomma, non del terrore di volare di Leonardo Manera, lo sappiamo. Anche ieri ho letto che ci sono state delle turbolenze in un volo, e vabbè, le turbolenze va bene, ma ci sono stati vari voli, soprattutto della Ryanair, credo 3 o 4 nel giro di un mese, che hanno avuto dei problemi, sono dovuti rientrare alla base. Allora, aiutaci a capire.
Diciamo che ci sono due tipi di problemi. Nei primi due casi è successo tutto in 10 giorni. Nei primi due casi c'è stato un problema all'atterraggio, per cui sono scoppiati tutti i pneumatici al momento dell'atterraggio. Nel secondo caso, questo a Bergamo, nel secondo caso a Brindisi c'è stato il motore, uno dei due motori, che ha avuto una fiammata poco prima del decollo, e quindi l'aereo non è più partito e i passeggeri sono stati fatti scendere dagli scivoli, quelli gonfiabili d'emergenza. E poi ci sono stati altri due casi, direi più decisamente non degni di nota, ma data l'attenzione che c'è nei confronti di Ryanair, sono finiti poi su tutti i giornali, l'accensione delle spie che indicavano un allarme generico,
sì,
che ha poi portato, diciamo, al rientro alla base di uno dei due voli, ma insomma era un allarme
meno grave,
in entrambi, insomma, i casi.
Lo stesso tipo di velivolo? Cioè, di che cosa stiamo parlando?
È
di
un Boeing? Stesso tipo,
737.
Lo stesso tipo di velivoli? Sì, velivolo in 3 casi su 4. Invece, cioè un 737 classico 800, mentre un 737 Max nel caso dell'atterraggio che ha visto gli pneumatici sgonfiarsi.
E credo che ha avuto degli incidenti, due gravi incidenti, per cui qualcuno anche negli Stati Uniti dice no, io non prendo 737 Max.
Ma anche qui in redazione, non è Leonardo Manera, ma ci sono, non faccio nomi, ma dei porporati cardinalizi che dicono io vado sempre a vedere la compagnia che tipo di velivolo. Non ho fatto nomi, però in redazione qua.
Sì, dobbiamo anche dire che Ryanair vola da 40 anni nello specifico con i 737.
Che sta succedendo allora adesso?
Neanche un incidente mortale.
No, chiaro.
Ma c'è anche il collega americano, sembra andare un po' a ondate. Nei mesi passati c'erano giorni in cui i problemi li aveva soltanto la low cost americana Southwest. Poi alcune settimane dopo i problemi, i guai riguardavano United Airlines. Nelle settimane successive tutte Delta Airlines. Abbiamo avuto per 10 giorni 4, diciamo, problemi con Ryanair, sembra andare più a ondate. Teniamo anche conto, per avere tutto in prospettiva, che Ryanair fa più di 3.000 decolli al giorno, quindi diciamo 4 incidenti.
Ma anche se cade uno è
mai caduto, ma queste statistiche fanno un baffo a Leonardo Manera.
Ma io volo sempre controvoglia, ma si può ancora dire che l'aereo è il mezzo più sicuro? Dobbiamo cominciare a dubitare molto di questa affermazione.
È assolutamente così, è il mezzo di trasporto più sicuro e diventa ancora più sicuro perché aumenta il numero dei passeggeri in viaggio, aumenta il numero dei voli, se ne fanno circa 42-43 milioni di voli all'anno. Diciamo di incidenti l'anno scorso ne abbiamo avuti soltanto uno.
Senti qua, per esempio, il nostro Lorenzo Nespoli, subito chiamato in causa prima, ha detto il 737 Max andrebbe abolito, è il problema.
C'è una corrente di pensiero che dice, che sostiene questa cosa qua, che sia stato, diciamo, progettato utilizzando il modello vecchio, quindi adeguato in un modo non proprio corretto. Però diciamo che tutte le autorità del trasporto aereo e di sicurezza aerea del mondo l'hanno ricertificato dopo i due incidenti mortali, quindi direi che si può viaggiare sicuri.
Certo, l'ho preso in America recentemente.
No, certo, non aiuta anche sapere che c'è una procura a Brindisi che sta indagando di recente per ipotesi di pezzi fallati venduti proprio da alcune aziende per alcuni Boeing. Questo è un dato di fatto.
Esattamente.
Diciamo che
per un altro tipo di Boeing, però
sì, vabbè, ho capito,
per i voli intercontinentali
no, va bene, però ecco, non è il massimo della serenità, no, sapere che ci sono anche di questo tipo di inchieste.
No, assolutamente no, anche se anche qui in questo caso bisogna sempre essere un po' precisi, era un'indagine che si era di fatto già conclusa nel 2021 in pieno periodo Covid, tutti gli aerei poi erano stati ispezionati, sì. E diciamo erano stati messi a posto quelli che potevano avere quei pezzi lì.
Leonard, scusa una domanda, il controllo di manutenzione dove si fa? Cioè se un aereo atterra in Italia viene fatto in Italia oppure no?
Le compagnie aeree sono tenute a controllare gli aerei a determinate, con determinati orizzonti temporali, vengono chiamati A-check, B-check e C-check, insomma il C-check è quello che porta allo smantellamento completo di tutto l'aereo, di ogni suo pezzo che viene controllato e poi l'aereo viene rimontato, ma questo avviene in genere dopo qualche anno, o meglio dopo qualche migliaio di cicli di volo, quindi dopo qualche migliaio di atterraggio. E poi ci sono, diciamo, anche i controlli visuali, quelli che vengono fatti ogni volta che l'aereo atterra e poco prima che l'aereo decolli.
Cioè, visuali cosa vuol dire? Gli danno un'occhiata.
Sì, fanno il giro dall'aereo, guardano.
Sì. No.
Come faccio io prima di partire? Do un'occhiata alla macchina.
No, dai.
È esattamente così. C'è un tecnico che controlla visivamente questa cosa, se nota che c'è qualcosa che non va, ovviamente chiede un ulteriore approfondimento.
Sì. Va bene, viaggiate tranquilli, si può,
assolutamente.
Leonardo Berberi ce lo dice, Leonardo Manera è dubbioso.
Ma è tutto un complotto contro la Boeing, contro una società americana che volete mettere in difficoltà.
Molto bene.
Che ci mette del suo però, ci ha fatto un sacco di errori.
Ecco, vedo che appare un Mauro Meazza. Vedo che appare anche nell'ombra una Deborah Rosciani.
Che tra l'altro adesso, se veramente ci sono segnali di guerra tra Cina e Taiwan, bisogna vendere tutto prima di rimanere col cerino in mano. Perché la borsa avrà un grosso crollo se ci sono tensioni di guerra tra Cina e Taiwan.
Dico
non
solo
rimanete
questo.
Col cerino in mano.
Il professor
vendere
Giraudo.
Tutto subito.
Il professor Giraudo, che è venuto giovedì o venerdì scorso, fuori onda, però non l'abbiamo detto in onda. Metto, guarda, ti dico questa cosa, mi hanno detto alcuni amici in Cina che la Cina sta facendo uno stoccaggio di materie prime, di insomma una situazione senza precedenti che farebbe capire, questo è Leonardo Manera, che farebbe capire che c'è il rischio di uno scoppio della guerra.
Sì, poi
Taiwan.
Bisogna vedere se il professor Giraudo è attendibile o no, perché
da due giorni non si parla d'altro.
Credi tu a Giraudo?
No, io credo solo a Deborah Rosciani.
Ma venite a fare voi la borsa allora, se avete queste informazioni di prima mano.
Credo solo a Deborah.
Tra l'altro mi sembra che quella cosa là te l'abbia detta anche un po' in diretta.
In diretta gliel'ho chiesta, non avevo il coraggio.
No, poi magari è andato più a fondo. In privata sede?
Non avevo il coraggio di farglielo dire in diretta per non allarmare tutti, ma adesso è da due giorni che non si parla d'altro.
Comunque la Cina emette bond speciali,
vabbè,
come se non ci fosse un domani,
ecco,
per far ripartire l'economia.
Vai, Deborah.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Maniera canterino.
Ho perso il dente provvisorio.
Ma adesso?
Cioè, devo mettere una capsula
in diretta.
E avevo un dente provvisorio, ma l'ho perso.
Vai dal
cioè, mi è caduto e l'ho perso. Adesso non so.
È rimbalzato.
Tra l'altro,
visto.
Vai dal mio dentista, che ti ho segnalato io, bravissimo.
Mi ha detto che ti passa la stecca. Ti dà una percentuale del 15, mi ha detto. Allora, veramente il fatto che tu guadagni sui miei problemi dentali è veramente una cosa sgradevole.
Quando ti fai male
non capisce che dire queste cose in radio passa molto come verità, e quindi adesso ci saranno anche solo una o due persone che sgradevolmente penseranno che io lucri sui tuoi problemi. Ecco, quell'altro deficiente dalla regia ci mette anche la sonorità.
Io so solo che sulla fattura che mi arriva c'è una voce che dice quota Milan, poi non lo so, vedi tu.
Vabbè, c'è Giordano, ci chiama da Padova. Giordano da Padova.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Allora, volevo dire una cosa, Windows Spanout, prima ho sentito...
A chi? Andrew Spannaus?
Scusa, no, non sono adatto per l'inglese.
Va bene.
Volevo dire una cosa, ho sentito che parlavate delle elezioni americane, della Costituzione americana.
Sì.
Io, siccome curo un gruppo di Facebook che parliamo di storia, di Padova e della provincia, che Benjamin Franklin è venuto a Padova e a Venezia quasi due anni,
sì,
e poi ha scritto la Costituzione degli Stati Uniti.
Oh, glielo dica.
Quindi
capito?
È stato a Padova e poi ha scritto, quindi evidentemente...
E poi, quindi sei ispirato.
Più che altro a Venezia.
Venezia anche... Anche un altro ascoltatore ha scritto: guardate che c'era l'elezione del Doge a Venezia, sì, ma da parte di un piccolo gruppo di nobili. Qui in America si parlava del voto popolare, pur essendo limitato ai uomini. No, però
sì,
comunque era una bella fetta della popolazione.
Io non dico che ha copiato il modo di votare.
No, lo dica Giordano, che problema c'è?
Diciamo, ha preso spunto. La Costituzione della Repubblica Veneta, di Venezia, che poi ha fatto anche la Costituzione americana.
Capito, quindi avete copiato. Questo è un bello spunto.
Adesso
per l'imperialista arrogante.
Andrò
qui
a leggere la Costituzione della Repubblica di Venezia e poi ne riparleremo.
Magari è scritto in Veneto un paio di articoli di Benjamin Franklin.
Che l'America si sia ispirato all'Italia, al Rinascimento, all'Europa.
Almeno questo?
Sicuramente, ecco, sicuramente.
Ce lo concede.
Poi,
lo concede.
Insomma, che Venezia sia stato il modello democratico.
La Repubblica Marinara importante,
sì,
nelle ambasciate d'Europa la lingua ufficiale non era l'inglese, era il veneto.
Ma glielo dica, ma intanto niente, fa anche l'ironia, ha detto che ci si ispiri alla democrazia di Veneto. Tanto siamo anche ascoltatissimi in Veneto. Quando verrà in Veneto a presentare il suo libro Le Vincita?
Sono stato tanto recentemente.
ricordateglielo.
No, diciamo che la Repubblica Veneta è molto antica, è una delle prime repubbliche del mondo, si può dire.
C'è un libro, un romanzo di James Fenimore Cooper, grandissimo.
No.
James è un grandissimo scrittore americano, invece The Bravo, che invece spiega tutti i metodi di spionaggio e di complotti dietro le quinte, e si è ispirato a Venezia.
Per esempio, dica quest'altra cosa, Giordano. La nostra Miriam Lucchetti fa notare, qui all'arrogante imperialista seduta alla mia sinistra, sottolineo sinistra, è Andrew Spannaus.
Stasera vado ancora più a sinistra.
Sera va nella Stalingrado d'Italia, che l'etimologia di ballot, il ballottaggio, il ballot, voto,
periodo dal Veneto,
dalla ballotta veneziana, vero Giordano? Che cos'è la...
Può essere benissimo, diciamo che la parola capito. Più usata al mondo è una parola veneziana,
cioè
ciao.
Ciao.
Schiavo sarebbe
la parola più usata al mondo?
Schiavo suo.
Ma io sono orgoglioso che la nostra società, la nostra democrazia si poggi anche su una parola e una pratica veneziana di dare il voto per il doge.
Cioè praticamente hai
sono
scoperto...
Sono orgoglioso di questo, che noi sopra le vostre spalle abbiamo costruito la democrazia più vecchia del mondo.
Cioè praticamente è arrivato qui con tutte le sue certezze, Spannaus ha scoperto in un lunedì mattina qualunque, Columbus Day, che... Tutto avete copiato e preso ispirazione dal Veneto. Grazie Giordano, ci ha dato una grande lezione di storia, soprattutto ha dato una lezione di umiltà.
Il simbolo della Repubblica di Venezia in tempi di pace era il leone che teneva un libro aperto davanti. Come dire, la cultura è importante, cosa che invece è stata sostituita
dall'aquila, la rapace che depreda, strappa le carni, rapisce.
È proprio una mentalità di Venezia dobbiamo parlare, perché appunto Venezia aveva una reputazione come un posto di grandi intrighi e complotti.
È bello perché Andrew è venuto a Radio 24 così mi conoscono di più, viene insultato, umiliato, però si sa difendere bene, devo dire. Va bene, dai, alle 10:45 allora noi andiamo al traffico, anche perché tra poco ci sarà ancora con noi il professor Crepè, lo abbiamo ricontattato, sapete che ogni tanto è nostro grande seguace, lo sentiamo, e professor Crepè tra poco ai nostri microfoni.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Che l'impatto di Spannaus sulla vostra trasmissione Milan Manera è devastante.
Allora, visto che qualcuno una gentilezza non ha fatto in tempo a ascoltare la nostra Ellen, dove sarà stasera? Sesto, Circolo Arci Nuova Torretta, via Saint-Denis 102. Stasera alle 20:45 Andrew Spannaus.
E Alessandro Milan.
Cosa vuol dire non prendo più 737?
anche a Radio 24 c'è un sacco di gente che parla per un cazzo, eppure la gente l'ascolta.
Vabbè.
Poi ce li abbiamo lì stamattina,
ecco. E vanno a schiantare.
Ecco. Vabbè, dai, ci vogliamo collegare ancora per concludere questa trasmissione col professor Paolo Crepè. Professor Crepè, buongiorno e grazie.
Buongiorno a voi, grazie per avermi invitato ancora, è sempre un piacere essere qui da voi. Grazie
professore. Grazie. Insomma, ha visto che sul disagio giovanile purtroppo si parla ancora molto, non ci sembra che ci siano soluzioni, ma gravi problemi.
Certo che aumenta il disagio dei giovani e chiediamoci di chi è la colpa se questo disagio aumenta.
Di
dei genitori.
Ecco.
I genitori che fanno crescere i figli nella bambagia.
Ancora sta la bambagia.
Scusi prof, scusi. Andrew ha imparato
adesso
una
parola. Adesso so cos'è la bambagia.
Scusi professore, no. Prego. Il tema è molto.
I figli non riescono a fare più niente da soli, a cavarsela. Anche nelle situazioni più banali non riescono i figli, perché sono abituati a vivere nella bambagia.
Sì.
I figli sono degli smidollati, dei molluschi, incapaci di tutto. E la colpa di chi è? Dei genitori. Prendiamo un neonato che piange, no? Cosa fanno i genitori se il neonato piange? Queste mamme e questi papà cosa fanno?
Lo coccolano.
Lo prendono e lo prendono in braccio, lo cullano per farlo smettere, senza accorgersi dei danni che stanno facendo, perché da 3-4 mesi lo stanno abituando a vivere nella bambagia, bambini di 3-4 mesi presi in braccio quando piangono.
Ma cosa devi fare?
Sono gli errori che i genitori devono evitare se non vogliono che i figli diventino dei molluschi nella vita. Se un bambino piange, i genitori non devono andare da lui, si devono spostare, allontanare, dirgli arrangiati. Questo è il modo giusto per non far crescere i bambini nella bambagia.
Ma non capisce, poi arrangiati.
Prendiamo un bambino piccolo di un anno che sta muovendo i primi passi. Cosa fa? Cade? Piange?
Certo.
Mamma e papà subito a correre da lui per vedere come sta a mettergli il cerottino. È sbagliato.
No, il cerottino.
Bisogna far finta di niente, andare avanti a fare quello che si sta facendo, ignorando il bambino che sanguina sul pavimento.
No, sanguina.
Se proprio sta sanguinando sul tappeto, cosa fai? Sposti il tappeto per non sporcarlo. Invece la cosa giusta da fare con un bambino che inizia a camminare è mettergli in tasca un ago e dei punti di sutura, così impara a medicarsi da solo. Così poi ha gli strumenti per affrontare la vita e non vive nella bambagia che è la causa di tutti i mali. Tu bambino hai un anno e non sei ancora capace di camminare da solo, ti attacchi a quello che trovi, ti attacchi ai genitori. Questa è una metafora perfetta della nostra società, di gente che non è in grado di fare due passi da sola. Il bambino fin da piccolo deve andare, correre, cadere, farsi male. Mamma e papà, questi bambini devono esercitarsi a camminare in montagna fin da piccoli, a piedi nudi sui sassi che tagliano, quando c'è buio. Se volete aiutarli a crescere, genitori, nascondetevi dietro un cespuglio e fate degli ululati da lupo per spaventarli. Vedete che corrono questi bambini, altro che camminare,
questo è un po'
altro
troppo,
che appoggiarsi ai genitori. Impara bambino ad arrangiarti da solo, bambino di un anno, non ti sto chiedendo di fare il cammino di Santiago, almeno di arrivare dal tavolo al divano senza farti aiutare, così ti abitui a essere autonomo e non a vivere nella bambagia. Non è possibile vedere dei bambini di 8-9 mesi ancora nel passeggino.
Sì. Professore, però mia figlia per esempio ha un anno e due mesi, ha iniziato a camminare. Chi ha
è tardi,
ma cosa faccio?
Ai papà, li vediamo questi papà che spingono il loro passeggino tutti orgogliosi, facendo ai bambini le voci dei cartoni animati. Sembrano i padri dei rincoglioniti, come saranno rincoglioniti i loro figli.
Ma
cosa deve pensare un figlio di un padre così? Cosa deve pensare un figlio che ha il padre
ma
così?
Ma chi gli vuol
pensa
bene?
Il figlio pensa che non è un uomo, ma è un fantoccio il padre, un pupazzo da circo che fa le vocine mentre spinge il passeggino. È un pupazzo che rispetto può avere un figlio di un padre che sembra un fantoccio, un pupazzo da circo, che tra l'altro fa vivere nella bambagia? Guardi che il tema dei padri è fondamentale, si è perso completamente il ruolo dei geniti del padre.
Cioè, cosa dovrebbe fare un padre allora invece di spingere?
Chi chiede lui nel passeggino? Il padre si fa spingere dal bambino fino a casa dell'amante, così il bambino si abitua a comportarsi da maschio.
Rispetta suo padre così.
Rispetta suo padre, lo stima così.
Certo, si capisce qual è il ruolo del padre, il papà finalmente si diverte un po' dopo tutte quelle menate delle pappette, lo svettamento, le pappette, lo svettamento. Dategli in mano un fucile ai bambini,
no,
portateli
questo...
a sparare i cinghiali.
E lo fanno in America.
Ma dopo pochi anni. Così il bambino si procura da mangiare da solo, le pappette, lo svezzamento.
Professore.
Quando capiscono che si fa fatica a procurarsi la cena, la smettono di piangere perché hanno fame e capiscono che la vita non è crescere nella bambagia.
Va bene, bambagia che anche...
Bambagia.
Anche grazie professor Crepè.
Grazie a voi sempre.
Grazie professore.
Un ascoltatore ci ha mandato una foto di bambini che raccoglievano il cotone, la bambagia. Ecco, sarà, per il professore sarà un buon esempio di come trattare.
Di crescita evidentemente. Vabbè. Ci troviamo domattina, stasera se volete a sesto, e poi domattina alle 9, anche con Andrew, al grido di
That's America!
Uno, nessuno, nessuno.